Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera, ben ritrovati. Riprendiamo dopo una piccola pausa con la lettura di un discorso che il Papa ha tenuto pochi giorni fa, sabato scorso, 26 agosto, al 14° incontro annuale dell'International Catholic Legislators New Network, un network appunto che raduna uomini e donne degli Stati Uniti con lo scopo di informare e formare opinione pubblica, in particolare formare dei leader che poi possano a loro volta influenzare l'opinione pubblica, alla luce della dottrina sociale della Chiesa e di quella cultura che nasce dalla fede. Prima però volevo dirvi due parole anche per orientare la nostra preghiera alla vigilia del viaggio che il Papa terrà nei prossimi giorni in Mongolia. Perché è un viaggio così che ha attirato la mia attenzione, credo la mia curiosità, anche la vostra. Il Papa si reca in un paese che non è mai stato visitato, che io sappia, da papi. Un paese molto vasto, ma molto poco popolato. Se non ricordo male, sono 3 milioni gli abitanti e 1500 i cattolici. La Mongolia è un paese erede dell'antico impero mongolo che noi tutti conosciamo attraverso la figura mitica di Gengis Khan, al quale sono stati dedicati film, libri, ma oggi è un relativamente poco importante paese che confina con due colossi come la Russia e la Cina e ha una presenza molto modesta appunto di cattolici, una chiesa cattolica molto minoritaria, come ha detto il Papa, ma molto viva, che mi pare si aggiri sul 2% della popolazione. Perché il Papa va? Beh, certamente la Mongolia ha questo ruolo geopolitico importante proprio per la vicinanza che ha con due paesi così importanti come la Russia e la Cina, nei confronti dei quali il Papa ha una grande attenzione. La Russia, che è al centro della guerra contro l'Ucraina, perché l'ha scatenata, e la Cina perché si sta ponendo a livello internazionale come l'alternativa agli Stati Uniti e all'Occidente anche nel suo sostegno, a volte più esplicito, a volte meno esplicito, ma sostanzialmente il suo legame con la Russia anche dopo l'invasione dell'Ucraina. È di poche ore fa l'annuncio che Putin compirà il suo primo viaggio dopo che è stato spiccato un mandato di cattura internazionale contro di lui proprio a Pechino nei prossimi mesi, invitato dal segretario del Partito Comunista Cinese e presidente della Cina Xi Jinping. Quindi certamente il Papa vuole andare lì vicino, questo paese che confina con due paesi che hanno un ruolo importante sulla geopolitica internazionale, sulla possibilità anche della cessazione del conflitto, della fine del conflitto e della auspicabile pace nella terra ucraina invasa dalla Russia. perché tutti sappiamo che il sostegno della Cina alla Russia è indispensabile dal punto di vista militare, politico, economico, soprattutto in questo momento storico. Per cui certamente ci sono anche queste ragioni, diciamo così, di pastorale internazionale. Può essere uno dei tentativi che il Papa può fare per fare in modo che si realizzi la pace. Sapete tutti come Papa Francesco in questo momento storico, anche a volte dando l'impressione di sbilanciarsi, è però il principale artefice della pace. Si rende conto di come una guerra oggi possa facilmente diventare una guerra nucleare, una guerra mondiale, una guerra nucleare. Si rende conto oggi più che in qualsiasi altra epoca della storia della pericolosità della guerra. E quindi possiamo immaginare che questo viaggio rientri anche nel tentativo di affrontare e superare queste grandi preoccupazioni per la pace che il Papa ha in questo momento. C'è però anche un altro aspetto, cioè la Chiesa non è soltanto la Chiesa dove il cristianesimo è riconosciuto da secoli, è importante, ha avuto un ruolo, magari lo sta perdendo come in Europa e in Occidente in generale, ma rimane un soggetto importante e soprattutto rimangono i suoi fedeli, che sono milioni e milioni. La Chiesa non è soltanto questa, cioè la Chiesa non è soltanto nell'Europa, non è soltanto nell'Occidente, dove peraltro sta regredendo, la Chiesa non è soltanto in Africa, dove invece sta crescendo sempre di più, la Chiesa è anche in questi piccoli paesi dove ci sono poche migliaia di fedeli, ma che sono dentro il cuore, dentro la mente del Vescovo di Roma, del capo della Chiesa Universale. Proprio perché giustamente il Papa si sente il capo di tutta la Chiesa Universale, quindi anche di quei pochi migliaia, quelle poche migliaia di fedeli che sono in Mongolia, che sono dall'altra parte del mondo, ma veramente in un senso molto più radicale di quanto fosse contenuto nelle parole che il Papa pronunciò appena eletto, no? Vengo dall'altra parte del mondo, no? Ma tutto sommato viene dall'America Latina, cioè da un mondo molto evangelizzato, anche se soltanto negli ultimi 5 secoli. Qui siamo in un mondo che ancora in qualche modo possiamo dire deve essere evangelizzato. Siamo nell'Asia, siamo nella Mongolia, siamo là dove il cristianesimo è all'inizio della sua storia. E questo ci deve aiutare a capire, intanto sostenerlo nella preghiera, ma ci deve aiutare a capire l'universalità della Chiesa e la differenza del modo di proporre la fede in un paese come la Mongolia, in generale in Asia, dove a differenza dell'Europa, che ha bisogno di una seconda evangelizzazione perché gli effetti della prima evangelizzazione sono scomparsi, lì siamo invece di fronte alla prima evangelizzazione. Anche se è un'evangelizzazione che si è protratta e si protrarrà verosimilmente per decenni, secoli forse, ma siamo veramente all'inizio. E quindi potete immaginare, possiamo immaginare che cosa sentiranno nel loro cuore queste poche migliaia di fedeli cattolici che si sentiranno oggetto della visita del pastore universale, del capo universale della Chiesa Cattolica. Bene, questo era un po' una premessa a cui tenevo proprio per capire come il magistero del Papa è complesso perché deve sempre tener conto del fatto che si rivolge a comunità molto diverse fra di loro, che vivono situazioni molto diverse. E soprattutto si deve tener conto che quando parlerà ai mongoli verrà ascoltato da tutto il mondo, non come poteva essere secoli fa, dove l'evangelizzazione avveniva quasi ad personam, e tu potevi quindi calibrare il modo attraverso cui tentavi di comunicare Cristo e il suo messaggio sulla base della cultura, della persona o delle persone o della comunità che stavi incontrando in quel momento. Oggi un papa, certamente il papa, ma in generale dobbiamo sempre tenere presente che quando parliamo anche a una piccola comunità che ha determinate caratteristiche, dobbiamo sempre sapere, e questo vale certamente in modo assolutamente evidente per il Papa, tutto quello che viene detto non viene detto soltanto alle persone che ti stanno ascoltando in quel momento, ma a tutto il mondo, perché è un messaggio che i media riportano immediatamente, istantaneamente. Ma vediamo il messaggio, al discorso di questa sera. È un discorso che il Papa ha fatto a questo network che ha tenuto il suo 14° incontro annuale a Frascati, che aveva come tema sostanzialmente quello della tecnocrazia, una risposta cristiana a tendenze disumanizzanti. Great power struggle, corporate capture e tecnocrazia, una risposta cristiana a tendenze disumanizzanti. In effetti oggi il Papa cita subito la sua enciclica, la sua corposa enciclica, Laudato Si, che uscì ormai 8 anni fa, nel 2015, e che è un'enciclica molto importante perché affronta la questione ambientale e dedica parecchie pagine al tema della tecnocrazia. E cita, usando queste parole che vengono dal numero 101 della Laudato Si, e che vi leggo Vi leggo tutto il paragrafo perché mi sembra importante, perché è l'inizio, l'incipit del capitolo terzo dell'enciclica Laudato Si, che si intitola significativamente La radice umana della crisi ecologica. A nulla ci servirà descrivere i sintomi se non riconosciamo, dice il Papa, la radice umana della crisi ecologica. Vi è un modo di comprendere la vita e l'azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla. Perché non possiamo fermarci a riflettere su questo? Propongo pertanto di concentrarci sul paradigma tecnocratico dominante e sul posto che vi occupano l'essere umano e la sua azione nel mondo. Intanto voglio fare notare una cosa: spesso i detrattori del Papa o lo usano o lo accusano di avere seguito, diciamo così, la vulgata ambientalista corrente, cioè per intenderci quella dei partiti o dei movimenti dei Verdi, cioè che hanno trasformato un problema reale in un'ideologia. Questa è una caratteristica costante della vicenda umana. Il marxismo nacque nell'Ottocento sfruttando, cioè sfruttando una contraddizione, un problema reale che c'era, la questione operaia, il frutto della rivoluzione industriale, cioè il fatto che si erano venuti a creare, soprattutto nel nord dell'Europa, nelle grandi città, dei centri industriali dove lavorava un proletariato, frutto del fatto che milioni di contadini avevano lasciato il lavoro dei campi per andare a lavorare nelle grandi fabbriche dell'industria nascente, che ormai era già nata da decenni, venendo così a costituire, a creare quella classe operaia, il proletariato, che certamente viveva allora una condizione di sfruttamento molto pesante, molto radicale. Erano state soppresse le corporazioni, che sarebbero i corpi intermedi, cioè quei corpi, quelle realtà, quelle organizzazioni sociali che uniscono gli individui che compiono il medesimo lavoro, garantendo loro la protezione da eventuali soprusi dei datori di lavoro, ma anche tutti gli aiuti che derivano dal fatto di essere organizzati. Pensate per esempio ai sindacati, no? Al di là degli abusi che hanno commesso e possono commettere, ma comunque rappresentano un modo organizzato di difendere gli interessi legittimi, naturalmente, della classe operaia. Oppure pensate alle organizzazioni professionali, pensate anche alle organizzazioni dei datori di lavoro, cioè la Confindustria in Italia, l'organizzazione che riunisce la piccola e la media industria e tutte quelle organizzazioni di categoria sono i cosiddetti corpi intermedi che prima della Rivoluzione francese, tenendo conto che naturalmente sono passati 200 anni, quindi sono cambiate molto, è cambiato molto il panorama sociale, ma sostanzialmente prima erano le corporazioni, che a differenza per esempio dei sindacati avevano anche il vantaggio che tenevano insieme nella stessa realtà sia i datori di lavoro che i lavoratori, diciamo così. E questo aiutava molto al superamento di quell'odio di classe che poi sorse e che può sempre sorgere, no? Infatti una delle principali remore che ebbe la Chiesa all'inizio di fronte alla possibilità di costituirsi dei sindacati erano uno questa, cioè il fatto che riunivano soltanto una parte del corpo sociale, quindi a differenza appunto delle corporazioni non tenevano insieme tutti. E poi l'altra perplessità che c'era all'inizio, ma che poi venne superata, era appunto che il sindacato prevede, per ragioni abbastanza evidenti, che partecipino adesso tutti, non solo i cristiani e i cattolici, ma tutti i lavoratori, qualsiasi sia la fede religiosa o l'ideologia culturale, politica che che professano appunto gli operai o comunque quelli che fanno parte di questo corpo intermedio. Ma superati questi problemi, è chiaro che comunque il sindacato è un corpo intermedio, come sono corpi intermedi tutte le organizzazioni professionali che riuniscono, anche per superare l'individualismo, che riuniscono i lavoratori di una parte della società. Allora, qual è il problema della tecnocrazia? Il problema della tecnocrazia è che la tentazione che c'è stata e rimane, e che secondo la Laudato Si, cioè l'enciclica del Papa, è molto presente nella cultura contemporanea, di sostituire la politica, la cultura, diciamo così, con la tecnica. Cioè di far sì che il potere che indiscutibilmente deriva dal fatto che la tecnica fornisce a chi la padroneggia un potere di intervento sulla vita pubblica molto grande, se questo viene abusato, se questo potere che nasce dalla tecnica diventa appunto un sistema, un regime tecnocratico, e va a sostituire quella che dovrebbe essere invece la scienza che persegue il bene della comunità, il bene comune, cioè la politica, siamo di fronte, dice il Papa, quando questo avviene, siamo di fronte a una torsione tecnocratica del sistema sociale. E questo è disumanizzante, perché l'uomo non è gestibile, l'umanità, le nazioni, i corpi sociali non sono gestibili, non devono essere gestiti esclusivamente dalla tecnica. Perché non sono, sono qualcosa di molto di più e di molto più importante di quegli aspetti tecnici che appunto la tecnica può soltanto affrontare e tentare di risolvere. Quindi nei paragrafi successivi il Papa dice dobbiamo essere grati a tante scoperte tecniche, tecnologiche, che hanno permesso nel corso soprattutto degli ultimi secoli, degli ultimi 2 secoli, 3 secoli, hanno permesso all'umanità di superare tanti problemi, di migliorare la propria condizione, di vita, però dobbiamo sempre avere una riserva mentale nei confronti di questo potere tecnico che si sviluppa, perché o rimane sottomesso alla politica, al bene comune e direi anche a dei giudizi di natura morale, oppure rischia di diventare devastante per l'umanità. Cioè, l'esempio classico che viene in mente a tutti, ma che è sempre valido, è quello della bomba atomica. Cioè, la scoperta della bomba atomica poteva servire ed è servita in tanti ambiti, ma non doveva servire per fare quello che è stato fatto a Hiroshima o a Nagasaki, o anche quello che oggi non viene fatto, grazie a Dio ancora, ma viene sempre minacciato. Cioè, noi siamo stati per decenni e siamo ancora tuttora dentro un equilibrio nucleare che, se dovesse essere infranto, sarebbe una tragedia probabilmente per tutta l'umanità e sicuramente per una parte significativa di essa, come è stata una tragedia a Hiroshima, come è stata una tragedia a Nagasaki. Cioè, man mano che il potere dell'uomo, il potere tecnico dell'uomo cresce e aumenta, aumentano certamente i benefici che derivano da questo, ma aumenta anche il pericolo di un uso tecnocratico, appunto, cioè di portare la tecnica e i suoi benefici al vertice del bene comune e, non, fare, non più fare in modo che invece la tecnica sia sottomessa alla morale e alla politica e venga utilizzata per il bene comune. Certamente, dice, continua Papa Francesco, uno degli aspetti più preoccupanti di questo paradigma, per i suoi impatti negativi sia in ambito di ecologia umana che della natura, è la tentazione subdola dello spirito umano che induce le persone, specialmente i giovani, a un uso distorto della propria libertà. Lo vediamo quando uomini e donne sono incoraggiati più a esercitare un controllo che non una responsabile custodia nei confronti di oggetti materiali o economici, di risorse naturali della nostra casa comune o addirittura gli uni degli altri. Questa cosificazione, che in ultima analisi si ripercuote negativamente sui soggetti più poveri e fragili della società, può avvenire in modo diretto o indiretto, attraverso scelte quotidiane che possono apparire neutrali, ma che in realtà sono attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare. E qui il Papa ricita ancora la Laudato Si' al numero 107, che vado a leggervi, dove il Papa dice: possiamo perciò affermare che all'origine di molte difficoltà del mondo attuale vi è anzitutto la tendenza, non sempre cosciente, a impostare la metodologia e gli obiettivi della tecnoscienza secondo un paradigma di comprensione che condiziona la vita delle persone e il funzionamento della società. Gli effetti dell'applicazione di questo modello a tutta la realtà umana e sociale si constatano nel degrado dell'ambiente, ma questo è solo un segno del riduzionismo che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni. Occorre riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere. Certe scelte che sembrano puramente strumentali in realtà sono scelte attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare. Allora, qual è questo tipo di vita sociale che si intende sviluppare? Ho detto prima, il Papa viene usato o accusato. Viene usato, questo è quello che ho cercato di spiegare prima, perché viene detto dai movimenti ambientalisti, ecologisti, dagli intellettuali ecologisti e ambientalisti, vedete anche il Papa si schiera a favore dell'ambiente. Ma queste persone però non hanno letto la Laudato Si', non hanno letto la denuncia tecnocratica contenuta nella Laudato Si', e soprattutto non hanno letto l'inizio di quel paragrafo 101. A nulla ci servirà descrivere i sintomi, cioè, dice il Papa, nulla ci serve dire che c'è l'inquinamento, che la terra è stata ridotta a puro strumento di potere degli uomini, eccetera, che non c'è rispetto per la creazione, la natura. A nulla serve dire tutte queste cose se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica. Cioè, se non riconosciamo che c'è una crisi, che c'è un'ecologia dell'uomo, come dice il Magistero della Chiesa in tutte le sue espressioni, lo diceva già Benedetto XVI, l'ha ripetuto tante volte Papa Francesco, E quindi c'è una crisi dell'ambiente, un degrado dell'ambiente, soprattutto perché c'è da parte degli uomini una crisi antropologica che porta molti di essi a usare l'ambiente invece che a proteggerla, a usare la creazione, a strumentalizzare la creazione, a intervenire arbitrariamente e ingiustamente sull'ambiente, sulla creazione, invece che proteggerla, valorizzarla, custodirla come dovrebbe essere secondo natura. Ma se noi smettiamo di dire questo, cioè smettiamo per un solo istante, per un istante di ricordare chi è l'uomo, che è la sua concezione della vita, che è quindi la sua concezione dell'ambiente, della terra, della creazione, a determinare una politica a favore della protezione dell'ambiente o no. Quindi è sempre all'uomo, alla crisi antropologica che investe l'uomo, che dobbiamo anzitutto guardare se vogliamo poi risolvere i problemi dell'ambiente. E questo il Papa lo dice. E invece, oltre a quelli che lo usano, ci sono quelli che lo accusano, ci sono quelli che accusano il Papa e il Magistero in particolare, non hanno ben letto la Laudato Si, che non si rendono conto che il Papa queste cose, non il Papa, i Papi queste cose le hanno sempre dette, le hanno sempre scritte e spesso sono state o travisate o ignorate. Cioè che è anzitutto l'uomo a cui bisogna guardare, la sua visione del mondo, perché se non cambia la sua visione del mondo, non cambierà neanche, non verrà protetto, non migliorerà l'ambiente, il degrado dell'ambiente dove questo degrado effettivamente esiste. Ma andiamo avanti a leggere. Mentre cercate di rispondere a questa domanda e alle molte sfide ad essa connesse, promuovendo una dottrina sociale cattolica, in particolare circa la centralità del valore e della dignità data da Dio stesso ad ogni persona umana, vorrei farvi notare che la struttura stessa della vostra organizzazione, sta parlando a questa organizzazione statunitense, questa stessa organizzazione può offrirvi una cornice di riferimento. Voi siete infatti una rete internazionale e descrivete la vostra finalità come quella di unire in comunità una nuova generazione di coraggiosi leader cristiani. Cioè uno degli scopi di questa associazione è quella di unire in comunità una nuova generazione di coraggiosi leader cristiani, di metterli insieme, di far far loro una squadra. Fine di ogni rete, che cos'è una rete? Una rete è una serie di relazioni fra le persone che non sono semplicemente occasionali, ma sono istituzionalizzate, organizzate dentro una rete, appunto, una struttura. E lo scopo di ogni rete è mettere in connessione le persone, rendendole consapevoli di appartenere a qualcosa di più grande di loro. Cioè noi tutti, se non vogliamo essere inutili individualisti, siamo consapevoli, dovremmo essere consapevoli di far parte di qualche rete più grande di noi, più importante di noi. Pensate soltanto alla famiglia. Ma pensate anche a un'azienda per uno che lavora, a una scuola per uno che studia, a un'associazione, a un movimento, alla Chiesa stessa. È più importante la famiglia, l'associazione, la patria, l'azienda, la scuola del singolo. Certo, non deve essere vista in competizione. La patria, l'azienda, la scuola, la stessa Chiesa deve servire al bene della persona, alla salvezza, nel caso della Chiesa, della persona, al benessere temporale, nel caso della patria, dell'azienda, della scuola, eccetera. Ma non deve mai, questa cosa non deve mai far dimenticare che il tutto è superiore al singolo. La famiglia è più importante della singola persona che ne fa parte. Ecco perché io mi devo sacrificare devo sacrificare qualche cosa del mio tempo, dei miei talenti, della mia intelligenza, della mia libertà, dei miei mezzi, dei miei soldi, per quelle realtà di cui faccio parte, perché sono più importanti di me. È un modo attraverso il quale si esprime uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, che è la solidarietà. Cioè, solidarietà che appunto si manifesta nel fatto che io dono qualche cosa di me stesso per gli altri, attraverso le modalità che sono tipiche, caratteristiche di ciascuno, sono diverse a seconda della diversa vita che ciascuno di noi vive. È questo di fatto lo scopo dichiarato di molte piattaforme mediatiche ed è certamente molto il bene prodotto attraverso questi mezzi di comunicazione. Al tempo stesso però è necessario essere vigilanti perché purtroppo in questi canali comunicativi, cioè quelli che mettono in connessione le persone fra di loro, si possono pure incontrare pratiche disumanizzanti di matrice tecnocratica, come la diffusione deliberata di notizie false, le fake news, come il fomentare atteggiamenti di odio e di divisione, la propaganda di partito, partitistica la chiama il Papa, la riduzione delle relazioni umane ad algoritmi, per non parlare del favorire falsi sensi di appartenenza, specie tra i giovani, che possono portare all'isolamento e alla solitudine. Allora, che cos'è? Quali sono questi atteggiamenti tecnocratici che il Papa condanna? L'uso della tecnica per determinare pratiche disumanizzanti. Cioè, per esempio, nel caso di cui sta parlando, quello dei media, cioè l'uso della tecnica, delle potenzialità enormi, per esempio della rivoluzione digitale, che permette anche a me singolo di poter parlare a centinaia di migliaia di persone. Pensate a Twitter, pensate a Facebook, pensate ai social in generale, con i quali io posso rivolgermi teoricamente, potenzialmente a tutti, mentre fino a prima dell'invenzione dei social bisognava passare attraverso un giornale, una radio, una televisione, comunque un audience notevole, significativa, ma sempre parziale. Oggi teoricamente io quando scrivo una frase su Facebook la possono leggere tutti. Cioè tutti gli abitanti del mondo che hanno Facebook, ma anche quelli che non hanno potrebbero in teoria andarla a leggere usando il computer di un altro oppure in qualche centro pubblico, eccetera. Allora, se io uso questa potenzialità enorme per finalità disumane, per esempio per inventare notizie false, dice il Papa, per ridurre le relazioni ad algoritmi, per favorire, soprattutto presso i giovani, sensi di appartenenza sbagliata. Ecco, tutto questo è un uso della tecnica improprio, il Papa dice, di natura tecnocratica. Questo uso distorto dell'incontro virtuale può essere superato solo da una cultura dell'incontro autentico, che implica un appello radicale al rispetto e all'ascolto reciproco, pure nei confronti di chi ha opinioni fortemente divergenti dalle proprie. Anche qui la vostra rete, sta sempre parlando a questa associazione americana, può offrire un esempio, perché voi cercate di portare persone di tutto il mondo a incontrarsi in modo sincero, con genuinità. Fare rete, però, non vuol dire solo mettere insieme delle persone, vuol dire anche abilitarle a cooperare al raggiungimento di un obiettivo comune. Cioè, non si fa una rete esclusivamente per stare insieme a giocare. Cioè, si può anche fare, però è un po' limitativa, no? Come il circolo del bridge, no? Come si diceva una volta. È una buona cosa perché permette a molte persone di stare insieme, di ricrearsi, di divertirsi, però normalmente fare una rete, creare delle relazioni, implica anche il perseguimento di un obiettivo superiore, di un obiettivo comune. E qui il Papa, diciamo così, la mette giù dura, cioè nel senso. Non ha mezzi termini, dice: possiamo pensare ai primi discepoli chiamati da Gesù a lavorare insieme gettando le reti per una pesca abbondante, no? Con il Vangelo di Luca, quando dice gettate le reti, pescano i pesci, ma lui vuol dire diventerete pescatori di uomini, cioè questo è quello che sarà il vostro mestiere futuro, non più pescare pesci, ma pescare uomini. E potremmo definire le reti come strumenti da usare in modo condiviso per la realizzazione di un fine comune. Questi due aspetti, il mettere in connessione e il fine comune, caratterizzano il vostro lavoro e al contempo rispecchiano la vita stessa della Chiesa, popolo di Dio chiamato a vivere in comunione e in missione. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Per dire quello che dovrebbe essere la Chiesa, quello che è la Chiesa e quello che noi dovremmo essere nella misura in cui facciamo parte della Chiesa. E badate che queste sono cose concrete, molto concrete. Pensate alle vostre comunità parrocchiali, di associazione, di movimenti. Cioè, ci sono questi due elementi. La comunione e la missione, cioè la condivisione di un progetto comune, che non è solo seguire Cristo, certo, questa è l'anima, ma seguire Cristo costituendo un ambiente, una comunità che sia missionaria, cioè che non sia chiusa in se stessa, ma che cerchi sempre di più, con la parola, con la preghiera, con l'esempio, col sacrificio, con la fantasia, di andare a cercarne altri di soggetti, di uomini, di persone. Cioè, ognuno rifletta, faccia un esame di coscienza. Io faccio parte di questa cosa qui. Per me la Chiesa è questa cosa qui. Cioè, è una condivisione con altre persone per cercarne altre ancora? Perché se no non c'è la Chiesa. Cioè, se no la Chiesa è l'edificio dove io vado a messa la domenica, ma non è questo essere cattolici. Cioè, questo è un gesto importante, importantissimo, ma un gesto. Cioè, poi, per amor di Dio, c'è il sacramento, c'è la comunione, tutto quello che volete, ma non basta questo. Cioè dice, ma io vado a confessarmi, ma non basta. Ma io vado a pregare, non basta. Cioè io devo far parte di una comunità, perché la Chiesa è una comunione. È una comunione che poi si deve concretizzare in una comunione vera, concreta, di persone. Non posso dire io faccio parte della Chiesa, corpo mistico di Cristo. Vero, verissimo, benissimo. Ma poi concretamente questa appartenenza, come la coniughi, come la vivi? Dov'è la tua comunità? Nella tua parrocchia, nella tua associazione, nel tuo movimento? O non c'è? Se non c'è un problema, perché da soli non si fa la chiesa, non si va da nessuna parte, come si usa dire. E poi non basta la comunità, ma io aiuto i poveri, non basta. Io faccio catechismo, non basta. E noi ci vediamo tutte le settimane a far che cosa? A organizzare la missione. E guardate che la missione non è andare in Africa o in Asia, come dicevo prima. La missione oggi è a casa nostra. La missione è cercare, pregare anzitutto, ma anche cercare materialmente, concretamente, di avvicinare, di attrarre a Cristo e le tante persone che vivono intorno a noi e che non sanno nulla di Cristo, che non sanno nulla della Chiesa. Allora, se in Italia, come dice l'ultima indagine, vanno a messa il 19% degli italiani, che secondo me è già tanto da quello che capisco, ma mettiamo che sia vero, è un'indagine seria, e gli altri 80%? Cioè vuol dire nel mio rione 8 persone su 10 non mettono mai piede in chiesa. Cosa faccio io per aiutare queste persone a riscoprire la verità che è Cristo? Questa è la missione. Allora, la comunità, l'ambiente, ma che sia una comunità, un ambiente missionario. Costruirlo, ma costruirlo per far che cosa? Non perché si sta bene insieme, ma anche, per l'amor di Dio, è molto importante, anche perché nessuno ama vivere in un ambiente in cui si trova a disagio, si trova male. Ma costruire un ambiente per andare a cercare chi di questo ambiente non fa parte, cioè la missione, l'apostolato. E questo, di questo purtroppo si sente parlare troppo poco, ne parla tantissimo il pontefice, ma se ci fate caso, vengono riportate tante sue parole soltanto quando sono strumentalizzabili dal pensiero dominante, quando sono in sintonia col pensiero unico, con la dittatura del relativismo, quando il Papa dice delle cose che possono essere lette secondo il modo di pensare oggi dominante, vengono riportate, se no vengono oscurate oppure vengono criticate, come è stato fatto soprattutto con i pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, no? Vi ricordate addirittura quando Benedetto XVI, dopo essere stato invitato all'Università della Sapienza di Roma, gli venne proibito l'ingresso, gli venne proibito di parlare, che è una delle cose più scandalose mai accadute nella storia italiana. A un papa viene impedito di parlare in un'università. Fatto clamoroso, però significativo. Allora, comunità e missione. Però Però queste cose pensiamoci, facciamoci l'esame di coscienza. Perché il cristianesimo è questa cosa qui. Sono queste due forze, l'una centripeta e l'altra centrifuga, cioè l'una rivolta all'interno, l'altra rivolta all'esterno, che sostenute dalla potenza dello Spirito Santo uniscono le persone in comunione fraterna all'interno. Quindi comunione fraterna all'interno e al tempo stesso le spingono verso l'esterno, nella missione comune di proclamare gioiosamente il Vangelo. Una rete veramente cristiana allora è già di per sé una risposta alle tendenze disumanizzanti, perché non solo tende alle verità che liberano l'esistenza dell'uomo, ma cerca anche di farne modelli nell'ambito delle sue attività. Per questo motivo, mantenendovi una rete internazionale genuinamente cattolica, voi indicherete in modo credibile un'alternativa a quella tirannia tecnocratica che induce i nostri fratelli e sorelle ad appropriarsi semplicemente di risorse sia della natura che dell'esistenza umana, diminuendone però la capacità di prendere decisioni e di vivere vite autenticamente libere. Qui cita ancora la Laudato Si. Prego lo Spirito Santo che vi ispiri e vi guidi. E io così mi fermo per rispondere alle vostre domande. Sì, pronto?
Pronto?
Sì. Buonasera,
Buonasera. Ecco,
signora. Da dove chiama?
chiamo da Empoli.
Sì, mi dica,
Senta,
signora.
io non ricordo assolutamente quale è stato il motivo per cui non hanno permesso più di andare all'università al
Benedetto.
Papa quando andò a fare la lezione. Qual è il motivo per cui non lo fecero più partecipare?
Perché il suo pensiero era ritenuto contrario alla, diciamo così, all'ideologia dominante nell'Università La Sapienza di Roma. Sostanzialmente perché il Papa Benedetto si caratterizzò molto per la sua condanna del relativismo, cioè di quel pensiero unico dominante oggi nella cultura contemporanea che nega l'esistenza della verità e nega la possibilità di conoscere la verità delle cose. E quindi di fatto esclude la fede, la religione cattolica dal discorso pubblico, relegandola a un fatto puramente personale, privato, eccetera. Se proprio non ne puoi fare a meno di credere, vabbè, credi, però non pensare che il cristianesimo possa dire qualche cosa di importante per la vita eterna, ma anche per la vita sociale, per la vita pubblica delle nazioni di oggi. Ecco. Questo è il motivo perché la cultura oggi dominante è profondamente intrisa di ideologie anticristiane, ecco. E questo venne detto al Papa, dice: tu, siccome rappresenti questo, non devi venire, dopo che era stato invitato, peraltro. Pronto?
Sì, padre, buonasera, sono Andrea. Io
Sì, Andrea.
chiamo, sentivo una parte di quello che ha detto, praticamente che su 10, 8 non vanno più in chiesa. Io da quando ho 54 anni, da quando ho 30 anni sono tornato in chiesa, ho visto le varie cambiamenti, difficoltà, in motivo anche secondo me perché non ci si va. E sono permesso di chiamare proprio perché venga rafforzato un po' all'interno della Chiesa, un punto. Io sono diventato un cantante, cantautore, faccio proselitismo, l'ho definito io, semilirico. Però ho notato che in chiesa ci si crea questo coro e qualcuno, non dico tutti, nelle chiese più belle canta tutta la chiesa. Ecco, riuscire a rafforzare un po' all'interno di questa chiesa il canto, le spiego, io canto nel coro, però le mie figlie, io ho 4 figlie, non sono state integrate in questa bellissima gioia che io ho tutte le domeniche di poter cantare.
Beh, sicuramente questo è un aspetto, però vede, c'è una... C'è una causa precedente, cioè lei ha 4 figlie e dice non sono state integrate bene, però la grande maggioranza delle figlie o dei figli non sono integrabili perché non ci vanno in chiesa, cioè non so se mi spiego, lei dice non sono state integrate, bisognerebbe invece che ci fosse una maggiore attenzione alle persone, coinvolgendole anche attraverso il canto, e questo va benissimo. Però c'è un problema a monte, cioè questo è un problema che riguarda quei 2 su 8, ammettendo che questa indagine sia vera, che vanno in chiesa, ma non risponde alla domanda gli altri 8 dove sono, perché non vanno più, o perché non sono mai andate. Come fare ad avvicinarli? Come proporre loro Cristo, come proporre loro la fede cristiana. Ecco, questo è quello su cui io volevo maggiormente attirare l'attenzione, cioè come preoccuparci di quella pecorella smarrita di cui ci parla il Vangelo, che oggi poi sono le 99, perché oggi il Vangelo si è ribaltato, cioè oggi il pastore deve preoccuparsi più delle 99 che sono scappate dal recinto, che non fanno più parte del pascolo, e gliene è rimasta una. Quindi questa è la riflessione su cui mi sono permesso di attirare l'attenzione. Bene, abbiamo ricordato questa sera il viaggio che il Papa farà nei prossimi giorni in Mongolia, perché proprio in Mongolia, abbiamo detto, assistiamolo con le preghiere, è una scelta che ha una sua importanza perché ci indica anche proprio l'universalità della Chiesa. E poi abbiamo letto questo bel discorso che il Papa ha fatto a questa associazione americana che si occupa della formazione di leader cristiani, e abbiamo parlato soprattutto citando la sua enciclica Laudato Si, così importante proprio perché oggi si parla tanto di ambiente, di ambientalismo, di cura, di clima, di problemi legati al tempo, all'ambiente, eccetera, ma non si ricorda quasi mai, e il Papa invece lo fa in maniera importante, che la radice del problema dell'ambiente è l'uomo. La causa sono le visioni distorte che l'uomo ha di se stesso, della propria missione, quindi c'è un problema antropologico prima che una questione ambientale, che proprio in conseguenza del fatto che c'è un problema antropologico e quindi c'è una sbagliata concezione della vita e della realtà, che ci sono anche dei problemi ambientali che non sono affrontati o sono affrontati male e che forse potrebbero essere affrontati meglio se ci fosse una corretta, oppure sono strumentalizzati in chiave ideologica, come avviene quando si affrontano le questioni specifiche che sorgono nel corso della storia, come è stato nell'Ottocento la questione operaia sfruttata dall'ideologia marxista, oggi è la questione ambientale sfruttata dall'ideologia ambientalista. Il che non vuol dire che non ci fosse una questione operaia da affrontare, la Chiesa lo fece con la Rerum Novarum, il che non significa che non ci sia una questione ambientale, la Chiesa l'ha fatto con tutto il magistero, almeno da Giovanni Paolo II in poi, ma certamente con la Laudato Si di Papa Francesco, ma tutto questo presuppone prima però che si lavori sull'uomo, sulla sua antropologia, sulla sua visione delle cose. Vi ringrazio, vi auguro buonanotte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.